Allora, buongiorno a tutti. Per me veramente è un piacere, non lo dico formalmente, ma respiro veramente quella gloriosa libertà dei figli di Dio. E là dove c'è questa atmosfera non si può che guarire, non si può che essere trasformati. Man mano contempliamo non soltanto Cristo, ma Cristo in noi, e questo è un aspetto importante. Il cristianesimo fondamentalmente è relazione, che spesso abbiamo un concetto personale, io e Dio, Dio e me, e tutto quello che comporta una visione soggettiva, ma solamente, ci dirà l'Apostolo Paolo, con tutti i santi possiamo abbracciare le quattro dimensioni dell'amore di Dio. E questo è un concetto importante, oggi più che mai, dove, dicevamo ieri, il diabolos, una delle etimologie di questa parola, è separatore, divisore, ecco, sta cercando di isolare i cristiani, sta cercando di separarli, non solo nell'ambito della istituzione più bella che Dio ha creato, cioè la famiglia e quindi la coppia, con tutte le conseguenze di cui ieri parlavamo, ma poi anche ad altri livelli, a livelli proprio di denominazioni cristiane, a livello di confessioni cristiane, c'è un'opera grande in cui è come se il demonio voglia fare a pezzi la nostra consapevolezza di essere un solo corpo, una sola Chiesa, che poi chiaramente è formata da tanti credenti che hanno fatto ovviamente un'esperienza di conversione reale e hanno ricevuto Cristo nella loro vita. Ed è importante capire che il proposito eterno di Dio ha a che fare proprio con la natura della sua essenza, cioè la Trinità. Già ci parla di questa relazione meravigliosa, di questo luogo che durerà nell'eternità, cioè questa dimensione in cui ognuno non mette in evidenza se stesso, ma cerca di promuovere l'altro. E io credo che ogni istituzione, ogni famiglia dovrebbe ispirarsi a questa area che tira tra Padre, Figlio e Spirito Santo, un Dio che ci ha così amato da inseguirci fino all'inferno e da recuperarci attraverso quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Ed è incredibile come il desiderio atavico di Dio di stare in contatto con la sua creatura non è potuto essere ostacolato dalle forze del male, anche lì dove libero arbitrio, e questa è una trappola grandissima nella vita dell'uomo, quello di volersi sostituire a Dio. Ecco, in fondo, se ci pensate bene, il peccato più grande è stato quello di volere avere la conoscenza del bene e del male, di volere sostituirsi a Dio. E questo ha causato, sapete bene quello che ha causato, ma ancora, come un poco ieri abbiamo accennato, ma forse qualche cosa la dirò anche oggi, ancora una volta una trappola grandissima nella nostra vita è volere separare il bene e il male nella nostra mente con uno sforzo umano. Anche quello produce la malattia mentale, mentre l'essere stati così presuntuosi da dire io sono Dio, io ho la conoscenza del bene e del male, ha causato una crisi profonda. Ha causato questa angoscia di separazione. Uomo, dove sei? Ho ascoltato la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E ancora l'uomo si sta nascondendo, ma grazie a Dio che tu non ti sei nascosto. O meglio, anche tu ti nascondevi, ma Dio è venuto a cercarti. La sua luce è venuta a cercarti, qualcuno ti è ha annunciato la buona notizia. Qualcuno ti ha detto che c'era una strada dove quello che dovevi fare era solamente credere nell'opera di Dio. E allora sei uscito magari timidamente da quel nascondiglio, da quel rifugio che altro non era che l'inferno. Vedete, Dio non manderà nessuno all'inferno, il problema è che l'inferno ce l'abbiamo dentro, e quello che Gesù ha fatto è proprio perché noi possiamo riconoscere questo inferno che è insito nella natura umana e ricevere invece il paradiso nel nostro cuore. Oggi parlerò un poco di questo concetto, che Dio non ci ha dato una direzione generica, non ci ha detto delle leggi che poi possono essere interpretate ognuno come vuole. Sapete, la legge è molto relativa, parlatene con gli avvocati, ma ha fatto qualcosa di incredibile, cioè ha dato la sua gloria, la sua testimonianza dentro di noi, partecipi della natura divina.
Dio non ha rischiato di dare una strada relativa come può essere qualunque uomo illustre. Ci sono stati tanti uomini eccelsi nella scienza, nella filosofia, e poi quando sono morti si sono create tante scuole, anche nella psicanalisi, nella psicoterapia è stato così. Poi ognuno ha detto: no, l'ho capito io Freud, no, l'ho capito io, non lo so, Marx, no, l'ho capito io. Ma la cosa incredibile del cristianesimo è che Dio ha deciso di venire ad abitare dentro la sua creatura. E questo urlo di angoscia, dicevo, questo urlo di separazione, questo dolore, questa sensazione di nudità che ha fatto nascondere l'uomo, a un certo punto Dio è venuto incontro a questa iniziativa. E se ci riflettete, proprio quell'urlo tremendo che Gesù espresse proprio sulla croce era il tuo urlo di angoscia, di separazione. È quell'urlo profondo che c'è in ogni essere umano. È quell'urlo forse che un giorno hai urlato pure tu, dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Una sindrome di abbandono, una sensazione di solitudine. È l'inferno. Tante volte viviamo un inferno così reale nella vita quotidiana che quasi quasi diremmo: voglio stare da solo. Ma la solitudine, guardate che è un inferno, perché significa che alla fine devi relazionarti solo con te stesso. E ci sono momenti in cui lo preferisci come male minore, ma il progetto di Dio, sottolineo, è relazione. E capacità di vivere questa relazione di amore come nella Trinità. E dicevo, questa angoscia profonda è quella che Gesù ha urlato proprio perché tu ed io non dovessimo urlarla, o nel momento in cui l'abbiamo scoperta, questa separazione tremenda da Dio, questa impossibilità di andare a Dio con sforzi umani, con risorse umane, con opere buone, con quello che vogliamo, a un certo punto è stato Dio a venire ad abbracciarci. E io credo che lo Spirito Santo, nel desiderio di cercare casa, non è che ha cercato un posto molto confortevole. Io non credo che Dio tante volte si trovi tanto bene, soprattutto se consideriamo la nostra mente. Ma la cosa incredibile è che Dio non è venuto ad abitare nella nostra mente, ma ci ha dato uno spirito nuovo, un cuore nuovo, ci ha dato una nuova identità. Chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. C'è un'identità meravigliosa in ognuno di noi dove Dio è venuto ad abitare. Ecco perché sei diventata tempio dello Spirito Santo. Alleluia! È meraviglioso, questa mattina ho respirato con piacere questa dimensione della lode e dell'adorazione, ed è qualcosa che credo Dio vi spinga ancora di più a sviluppare, perché realmente, come dice un salmo, gli abitanti di Sion diranno cantando e danzando: le fonti della nostra gioia sono in te. E questo è fondamentale. Oggi chi non scopre la potenza e la libertà e l'intimità con Dio sarà travolto. Non sto dicendo andrà all'inferno, non sto dicendo stiamo parlando di cristiani, ma sarà travolto da tante cose. Ma chi sta imparando a vivere alla presenza di Dio, chi sta cominciando a riconoscere questa gloria, questa testimonianza che Dio ci ha messo già dentro, sottolineo già, perché tante volte continuiamo a dire a Dio, Dio parlami, Dio dammi qualcosa, Dio cambiami. Sapete, Dio non lo può fare. Dice, come non lo può fare? Perché già lo ha fatto. C'è un tutto, è compiuto, non manca per Dio. Non dobbiamo convincerlo. Si dice in siciliano come uno che sa va a fare pregare. Si parla quando di una persona che è antipatica, che è avaria, che è tirchia. Dice uno che si deve fare pregare per fare le cose. No! La preghiera è una consapevolezza di rapporto, non è un modo per convincere Dio ad ascoltarci, perché Lui, nel suo amore, ci ha ascoltato già dall'eternità, ci ha conosciuto e ha preparato tutto quello che serviva per poter vivere questa comunione d'amore, creato per amore, creato dall'amore. E quindi Dio realizza il suo sogno meraviglioso, che è quello di poter ritornare ad abitare dentro di me e dentro di te. Ecco perché tante volte siamo molto riduttivi quando diciamo, ah, io ho scelto questa religione, io ho cambiato da questo a questo, io... Quello con cui ti sei incontrato non è una serie di teologie particolari più attinenti alla parola di Dio. Perché sapete, quando c'erano i tempi di Gesù, c'era un'espressione che Gesù spesso diceva, voi investigate le scritture ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Cioè, come dire, siete degli studiosi della lettera, ma la lettera è una carta geografica. E che ne direste di uno che studia sempre le carte geografiche ma non va mai nei luoghi che le carte geografiche descrivono? E magari dici, mi bellissimo andare in quel paese, è troppo bello, ci sono questo, c'è quello, c'è quell'altro, ma ci sei andato mai? No. E allora è probabile che la tua immagine è una fantasia di quello che potrebbe esserci in quel luogo. Noi abbiamo bisogno di andare e di scoprire quell'opera meravigliosa che Dio ha fatto in noi. Il regno di Dio dentro di noi aspetta la tua visita, la mia visita. E mentre noi tante volte ci guardiamo intorno e siamo estasiati da quello che ci circonda, dal punto di vista artistico, qui a Roma siete in una città veramente con tante risorse artistiche, ma anche quando siamo catturati da un grande panorama meraviglioso, in realtà è il panorama che sta dicendo che meravigliosi questi figli di Dio, come sono spettacolari. E sta aspettando, la creazione geme ed è in travaglio, e sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Dice, la manifestazione mia, ma io sono timido. Ma tu sei portatore della gloria di Dio. Il versetto che avevo scelto lo leggiamo, tanto per definirlo, dice così, è nel Vangelo di Giovanni, nella meravigliosa preghiera sacerdotale, al verso 22 del capitolo 17. Io ho dato loro, Gesù che parla, la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno, io in loro e tu in me. Come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Fratelli, sorelle, è vero, c'è un messaggio, c'è un kerigma, c'è un annunzio della parola di Dio che non fa altro che poi raccogliere i frutti dello Spirito Santo, che rimane il grande e vero evangelizzatore. Lui convince di peccato, di giustizia, di giudizio, ma poi c'è bisogno di qualcuno che raccolga, che veda tutte queste persone che già sono sulla via della salvezza e gli lanci il salvagente. Chi è il salvagente? Gesù. E tu hai questo potere di lanciare un salvagente a tante persone che sono arrivate già in una crisi profonda, che stanno annegando in una crisi di identità, che stanno annegando non capendo più niente, forse recitando. Ma poi c'è un messaggio fortissimo che viene trasmesso dall'unità. Dicevamo ieri, l'unità di coppia diventa un messaggio estremamente costruttivo, stabilizzante per la famiglia, per i figli, come il conflitto diventa un messaggio estremamente disgregante. L'unità nella comunità locale è qualcosa che parla, è qualcosa che evangelizza da solo. Ed è importante scoprirlo, e non solo nella comunità locale, ma tra le varie comunità. E nel cuore di Dio c'è una grande sofferenza, perché purtroppo sapete che il mondo evangelico è fatto in maniera tale da creare barzellette del tipo: cosa fanno due evangelici in una città? Due comunità. Anzi, una città già, insomma, in un paesino di 50 abitanti, dovremmo renderla ancora più. Perché? Perché c'è questa difficoltà a capire questa unità meravigliosa in cui realmente siamo stati messi da Dio. Lui ci ha posto nel suo corpo, in questa Chiesa universale, in questa Chiesa dove abbiamo bisogno di riconoscere l'opera di Dio negli altri, perché è questo quello che creerà unità. Così come nella coppia dicevamo, è importante riconoscere che nel tuo partner c'è Dio in azione. Non c'è semplicemente la famiglia da cui viene che lo ha condizionato ad essere quello che è, ma c'è Dio che sta lavorando, c'è l'opera di Dio. Così abbiamo bisogno di riconoscere che c'è Dio in tutti quelli che, indipendentemente dalla confessione cristiana in cui sono nati, se sono in Cristo, sono miei fratelli. Ed è una cosa seria, è una cosa importante, perché Dio ci tiene, perché Dio sa che questa è la forza dell'ultima Chiesa, una Chiesa che si concentra in Lui. Certo, ripetendo quell'espressione che Gesù ha detto, voi investigate le scritture, eccetera, eccetera, per noi non sarebbe lo stesso. Cioè, noi abbiamo investigato le scritture, siamo andati a Lui per avere la vita, alleluia, ma ora abbiamo bisogno di scoprire tutte le implicazioni di questa vita di Cristo dentro di te. È una cosa non teorica, non astratta, ma significa che dentro di te ci sono tutte le risorse per poter cambiare. Basta con l'autocommiserazione. Quante volte abbiamo detto: sono fatto così, sono fatta così, non ci posso fare niente. Certo, tu non ci puoi fare niente, ma ci ha fatto qualcosa Dio. Ed è meraviglioso vedere che, quando, dicevo ieri, siamo arrivati a capolinea e pensiamo: basta, ormai ho perso tutta la pazienza, ormai non riesco ad amare più nessuno, e Dio dice: che problema c'è? Questo lo sapevo, che ci saresti arrivato all'esaurimento delle tue risorse. Ma il cristianesimo non è una risorsa umana, è una risorsa soprannaturale. Il cristianesimo non è qualcosa che possiamo svolgere come esseri umani, se no piano piano diventa umanesimo, non è più cristianesimo. E allora, a questo punto, è come se Gesù è venuto in vano. Allora, se ci dobbiamo incontrare col denominatore comune uomo, è quello che purtroppo sta avvenendo intorno a noi, cioè adorando e servendo la creatura anziché il creatore. Sta venendo fuori il peggio dell'inferno che c'è dentro ogni essere umano. Ma la cosa meravigliosa è che Dio ha fatto un'opera grande nella tua vita, nella mia vita. È lo Spirito Santo che ha questo compito incredibile di rivelarci le cose che Dio ci ha donato. Sta desiderando accompagnarti a fare una bella passeggiata. Dice, dove andiamo oggi? In quale museo andiamo? In quale chiesa andiamo? No, andiamo a visitare. Andiamo a visitare la ricchezza, la gloria che Dio ha messo dentro di te. E questo diventerà la sorgente della tua energia. Questo diventerà qualche cosa che chiarifica quello che non si può chiarire. Quante volte siamo confusi, cerchiamo di fare combaciare le cose. Sembra che abbiamo un puzzle dove veramente diventiamo puzzle. Diventiamo pazzi perché non riusciamo a comporlo. Ma poi nel momento in cui ci accorgiamo della realtà di Dio e allora le prospettive cambiano e sembra che tutto diventa chiaro e sembra che tutto possa cooperare al nostro bene. È un miracolo. Vedete, ognuno di noi è un miracolo vivente. Ognuno di noi può sperimentare questa meravigliosa gloria, testimonianza, e lo Spirito Santo, se non è contrastato o contristato, può aiutarci perché Lui ti desidera. La Scrittura dice ti brama fino alla gelosia, cioè è convinto che tu ce la possa fare. È difficile fare cambiare idea a Dio. Io ci ho provato tante volte. È difficile convincerlo, anche se è bello litigare con lui. Se devi litigare con qualcuno, non litigare con le persone cattive, tantomeno col demonio, litiga con Dio, perché litigando con una persona che ti ama la farai soffrire, però non ti darà una coltellata. Sono tanti che si sfogano col diavolo, dice, guarda, ma con mia moglie non posso prendere, con mio marito non posso prendere, almeno col diavolo. No, no, meglio lasciarlo stare. Ma anche se dovessi litigare con Dio, Lui ti ama. L'unico problema è che ha sempre ragione Lui. Però ci lascia sfogare, ci lascia. Quindi è bene scaricare le proprie emozioni, scaricare. La presenza di Dio è il luogo migliore dove possiamo essere noi stessi, dove possiamo esprimere anche lo schifo che abbiamo dentro, perché tanto Dio lo sa. Ma tante volte dobbiamo persino liberarci da un'immagine distorta di Dio. Tante volte l'immagine che abbiamo di Dio deve morire in noi, devi perderla. E ci sono tanti cristiani che incontro che dicono ho perso Dio, forse l'avevo messo in tasca e ora non lo trovo più. Dove sono? Dov'è Dio? Ma la cosa incredibile è che quando crolla l'immagine mentale di Dio non è finita, anzi spesso inizia una rivelazione, una comprensione che del vero Dio è difficile liberarsi. Fortunatamente, grazie a Dio, ci abbiamo provato a liberarci di Lui, ma non è facile, perché qualcuno che ti ama, qualcuno che crede in te più di quanto tu creda in Lui, qualcuno che veramente sa che tu puoi essere più che vincitore. Ma più che vincitore che significa? Che tutto ti andrà bene? No. E tante volte abbiamo delle mentalità un po' distorte in questo e in altro senso. Per esempio, una mentalità distorta che incontro spesso è: e Dio, se mi ami, non mi dire che questo mi fa male. Ed è proprio perché ti amo Se mi ami, lasciami sbattere la testa al muro. No! Sì, te la puoi sbattere, ma io soffrirò perché se mi ami, dimostramelo. Dio te lo ha dimostrato. La sua gloria è venuta dentro di te. È la dimostrazione dell'amore più grande. Sei partecipe, dicevo, di questa natura divina. Oppure, Dio, se mi ami, cambia tutte le circostanze. Nel nome di Gesù, montagna di suocera, levati e buttati a mare, no? Dalla montagna. Vogliamo usare la fede per spostare magari tante cose che sono difficili, ma Dio sta cercando invece di farci scoprire le nostre vere risorse. E mentre noi gli diciamo, Signore, ti prego, la salita falla diventare pianura, anzi, se meglio discesa, magari discesa senza freni. Attenzione, discesa senza freni significa incidente sicuro. È strano, nella libertà istintuale, il capolinea è la morte. Chi vive la massima libertà, anche nei paesi dove tutto è lecito, tutto è possibile, e le persone sono libere di fare quello che sentono, ma tanti anni fa l'Apostolo Paolo, ispirato, lo aveva già detto, quello a cui tende la mente umana è morte, inimicizia verso Dio. Quindi l'istinto più forte della nostra natura umana non solo è l'istinto Thanatos, morte, è l'istinto Eros, spinta libidica, ma noi abbiamo ricevuto una nuova identità, la cui spinta è vita e pace. Nel tuo spirito, nella gloria che Dio ha fatto abitare in te, ci sono queste risorse incredibili, vita e pace, capacità di relazione. Sapete, prima di convertirmi, ero uno studioso di psicoterapia, psicanalisi, antipsichiatria, antitutto. Facevo discorsi assurdi della serie se il cielo è azzurro, perché l'azzurro non è cielo. Discorsi di... Non ero più capace di credere alla comunicazione, perché ci sono così tante immagini che si frappongono quando noi parliamo, che comunicare è un'utopia, anche se parliamo la stessa lingua. Infatti tante persone che si sono messe d'accordo, dice sì, d'accordo, 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 poi uno di qua e uno di là. Dice, ma come, eravamo d'accordo? Ma perché l'accordo deve essere qualcosa di più profondo. L'accordo ha a che fare con il là che Dio ti dà, ti ha dato, ha messo dentro di te. E se tu non ti accordi con questo là, farai una cacofonia, cioè altro che un concerto. E spesso il cristianesimo è diventato un rumore di confusione, di conflitto. E Dio soffre tantissimo, perché la sua parola ci era stata data e ci è data per andare a visitare i luoghi, per scoprire Lui, non per farcene una forza e combattere con quelli che l'hanno capita diversamente. A colpi di versetti anziché a colpi di manganello. All'inizio facevo così anch'io. Ah, mi hanno fregato, mi hanno ingannato. Allora prendevo la Bibbia e la usavo come una clava. Ah, tu non hai capito niente perché questo, questo e questo e questo. Poi a un certo punto Dio mi ha smontato e mi ha fatto capire che se non scoprivo la vita di Cristo, la conoscenza mi avrebbe soltanto gonfiato. Avrebbe alimentato il mio orgoglio. Allora mi sono dovuto rendere conto che quello che era importante nella scoperta della parola di Dio non era la parola di Dio. Dobbiamo diventare re malatri o logos latri, idolatri del logos, la parola nel suo, o del rema, ma dobbiamo veramente diventare seguaci di Cristo. Perché ci può succedere realmente, per quanto la nostra conoscenza e per quanto la conoscenza sia importante, che poi non entriamo nello spirito della lettera, restiamo solamente nella lettera. E la lettera uccide, ragazzi. Uccide personalmente, uccide con guerre tra cristiani. Vedete quello che è successo tra protestanti e succede ancora, e cattolici nel Regno Unito o altri luoghi dove il conflitto nel nome di Dio, io ho dato loro. Ci alziamo in piedi. Io ho dato loro un manuale, no! Io ho dato loro delle parole che poi ognuno interpreta a proprio modo, tant'è vero che ognuno si fa convinto di essere il vero interpretatore della parola di Dio, e in nome della sua interpretazione va contro altri che hanno visioni diverse. Io ho dato loro delle direttive, poi ognuno le capisce come può. Io ho dato loro la tua gloria. E questa mattina è importante che mentre continui un percorso di formazione biblica, mentre conosci la parola di Dio perché è ispirata dallo Spirito Santo, ma questo possa aiutarti a conoscerne l'autore, a riconoscere lo Spirito Santo che è dentro di te e che sta cercando di mostrarti tutti i pezzi di ricambio per le cose che si sono rotte nella tua testa, per tutte quelle cose che hai scoperto essere fragili. Forse sei deluso da te stessa, delusa da te stesso. Ho fatto l'accordo al contrario, non ho problemi di identità di genere. Forse sei deluso, sei delusa, forse hai cominciato a dire: non me l'aspettavo di essere così cattiva. Cosa ti aspettavi da te, ti dice il Signore, cosa ti aspettavi? E tante volte i test della vita metteranno in evidenza degli aspetti della tua vita che non pensavi potessero essere presenti, faranno emergere dei mostri del passato, dicevamo ieri, che ci condizionano. Li abbiamo chiusi in soffitta, pensavamo che così non si facessero sentire più, li abbiamo messi nell'inconscio, ma poi si sono cominciati a sentire dei rumori nella soffitta. E forse hai comprato dei catenacci più grossi per non farli uscire, ma poi sono usciti fuori e hai detto: mamma mia, ma sono un mostro! No, sei un santo, ti dice il Signore questa mattina, con un cantiere di lavori in corso nella tua mente, dove ci sono ancora delle fragilità. Ma la cosa incredibile che non avevo mai compreso, quando Paolo parlava sempre che si compiaceva nelle difficoltà, nelle debolezze, dice: perché quando sono debole sono forte. Paolo, ma sei fuso? Come se sei debole sono forte? Io se sono debole sono debole. Io se sono in crisi sono in crisi. Io se veramente non ce la faccio più, non ce la faccio più. Ma poi ho dovuto scoprire che la fragilità umana non è il capolinea, ma è un possibile modo per scoprire quello che fino a quel momento non avevi scoperto, perché forse stavi cercando di andare avanti con le tue forze nel nome di Dio, e quando ti sei fermato pensavi di affondare e hai cominciato a scoprire che i cristiani non solo possono volare, tutti i figli di Dio hanno le ali, diceva un poeta cristiano, ma i figlioli di Dio non affondano, galleggiano, anche nello schifo, galleggiano. Ma perché? Perché sono più bravi degli altri? No, perché la gloria di Dio ti tiene a galla, la testimonianza di Dio che è dentro di te fa la differenza, la gloria di Dio ti rende spiritualmente invincibile, spiritualmente invulnerabile, mentre il tuo uomo esterno, e questo purtroppo lo dobbiamo riconoscere, io sto invecchiando con grande difficoltà, ho preso atto di questo, ma è strano, quando ero giovane mi sentivo vecchio, ora che mi sento giovane il mio corpo sta cedendo alla legge dell'entropia, si sta disfacendo. Però mentre il nostro uomo esteriore, dirà l'Apostolo Paolo, si va deteriorando, mentre anche le immagini utopiche che ci siamo fatti di noi stessi, di brave persone, vengono smascherate da qualcosa che dice: mamma mia, cosa ho combinato, cosa ho pensato. Niente di strano, ma il nostro uomo interno, la vera nostra identità, la consapevolezza di quello che Dio ha fatto va crescendo, si va rinnovando, mentre il nostro sguardo, però, continua l'Apostolo Paolo, non è intento alle cose che si vedono semplicemente, perché se tu ti fissi sul tuo corpo e vedi che sta invecchiando, mi sa che muori dietro al tuo corpo. Ma mentre il nostro sguardo è intento verso le realtà invisibili, che non significano astratte, ma significa le vere realtà. Cristo in te è invisibile. Ma c'è? Alleluia, che bello scoprire che non abbiamo semplicemente sognato, non abbiamo fatto un percorso di autosuggestione, di training autogeno per dire che abbiamo Cristo, ma Cristo è venuto veramente in noi, ci ha dato la gloria che il Padre ha dato a Lui, siamo collegati a Lui per l'eternità, niente e nessuno ci potrà mai separare dal suo amore. Voglio concludere con questa espressione: niente e nessuno, perché alla fine la gloria, la testimonianza di Dio più grande è: io sono amore perfetto, e nessuna circostanza, niente, debiti, difficoltà, momenti brutti, niente ti potrà separare. È paradossale. Il momento in cui ho avuto più consapevolezza di Dio nella mia vita è stato quando stavo morendo. Dice, se mi vedete così, sì, stavo morendo. Nel 2008 ho avuto un'embolia polmonare e proprio ero più di là che di qua. Ma nel momento in cui ero là, senza poter parlare, con l'ossigeno, con la sensazione di dire: e ora, anche se resto così, sarò un vegetale, sarò incapace, ho avuto una percezione così forte della presenza di Dio, della presenza di Cristo, che era dentro di me, ma io ero troppo preso dai dati sensoriali, da tutti i messaggi multimediali. Io, come vedete, sono un po', mi piace tutta la tecnologia. E quando ho cominciato a percepire questa realtà, questo amore incredibile, ho cominciato a piangere, ma non era un pianto di disperazione, era un pianto di gioia, nel senso, come a dire: io è questo che voglio, anche se non posso fare niente, se io posso vivere questa dimensione di amore grossissimo, grandissimo, che mi portava a guardare quelli compagni miei di stanza e a dire: vorrei che veramente conoscessero Gesù. Di ma in quel momento stai morendo, ma che te ne frega degli altri, sei tu. Questa coscienza della presenza di Dio nel momento in cui il mio corpo quasi non c'era mi ha segnato positivamente. Ogni tanto dico: Signore, ma devo diventare un uomo mezzo morto per percepirti così fortemente? No, dice, sarebbe bene che lo facessi anche da vivo. Ma nella fragilità e nella debolezza la sua gloria ti porterà avanti. Amen.